Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto martedì 7 maggio 2024, promosso dal Centro Culturale Veritas, presso la sede di via Montecengio 2/1A a Trieste, sul tema La condizione dei minori stranieri non accompagnati, MSNA, presentata dal direttore padre Luciano La Rivera della Compagnia di Gesù, ospite Alessandra Fantin, avvocato ASGI. Parte introduttiva dell'incontro.
Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo a questo quinto appuntamento del nostro ciclo sulle migrazioni internazionali. Il tema è quello della condizione di minori stranieri non accompagnati. Avremo con noi l'avvocato Alessandra Fantin, che è avvocato nel Foro di Pordenone ed è membro dell'ASGI, Trieste, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Avremo poi, dopo l'intervallo, interverrà Lucio Proda, giudice onorario del Tribunale dei Minorenni di Trieste, e poi ascolteremo Tiziana Bongiorno, che è referente e anche presidente dell'Associazione Tutori Volontari del Friuli Venezia Giulia. L'articolo 5 del testo unico dei doveri del giornalista parla proprio dei doveri nei confronti dei minori. Il tema è interessante perché chiunque di voi, che sia giornalista o meno, scrive su una testata, ma anche su un blog proprio altrui, o anche a volte su Facebook, se prende una connotazione di un blog che ha, come dire, caratteristiche informative, è tenuto comunque sia a seguire anche la deontologia giornalistica. L'articolo è molto breve, dice: nei confronti delle persone minorenne il giornalista applica la carta di Treviso, che fa parte integrante del testo unico al quale viene allegata. E quindi di fatto è un riferimento, questo articolo, alla carta di Treviso, che è un protocollo firmato il 5 ottobre del 1990 dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione Nazionale della Stampa, che è il sindacato unico dei giornalisti, e da Telefono Azzurro, con l'intento di disciplinare i rapporti tra l'informazione e l'infanzia, cioè per tutti i minori. La carta, da una parte, salvaguarda il diritto di cronaca, che resta, quindi anche del giornalista di fare il suo mestiere e alla gente di avere l'informazione, ma dall'altra pone l'accento sulla responsabilità che tutti i mezzi di informazione hanno nella costruzione di una società che rispetti appieno l'immagine di bambini e adolescenti. Alla base c'è il principio di difendere l'identità, la personalità e i diritti dei minorenni vittime o colpevoli di reati o comunque coinvolti in situazioni che potrebbero compromettere l'armonioso psicofisico del minore. Le stesse garanzie sono assicurate anche soggetti marginali nella società, e marginali spesso è proprio chi si trova a essere anche straniero oltre che minore. Vedremo anche dei riferimenti. Il documento è stato poi approfondito e integrato da un vademecum nel 95. La carta è stata ulteriormente aggiornata per riguardo ai minori nelle comunicazioni digitali. Il 29 luglio è stato sottoscritto un ulteriore protocollo di intesa per la promozione e la diffusione di questi principi. Nel 2016 la carta è diventata parte integrante della deontologia. Il 6 luglio del 2021 il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha fatto un aggiornamento, poi vedo di mandarvi poi, quando faccio il follow-up, anche il testo, se siete interessati, su questo aggiornamento, che il garante della privacy, poi il garante per la protezione dei dati personali, ha certificato. Alla rielaborazione hanno partecipato ovviamente giornalisti, psicologi e un osservatore dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, e anche il Tribunale dei Minorenni, perché questi sono ulteriori attori che entrano, come ascolterete, nella tutela dei minori. Alcune considerazioni. In un'intervista, vi ricordate la Carla Garlatti, che era stata presidente del Tribunale dei Minori qui? Adesso è l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. E dice: ora la carta va fatta rispettare, non è sufficiente sanzionare, occorre proteggere bambini e ragazzi prima. Un intervento successivo, che sia sanzionatorio, interruttivo o risarcitorio, non sarebbe sufficiente a riparare i danni subiti dal minorenne. Però insiste appunto sull'attività di sensibilizzazione, formazione e monitoraggio dell'applicazione del nuovo documento deontologico. Anche queste indicazioni, poi sarò molto, spero molto più breve delle altre volte, servono anche per farvi un'idea, anche per sviluppare senso critico nei confronti dell'immagine dei minori. Con questa carta è stato rafforzato il rispetto all'anonimato, questo nei principi base, il minore ha diritto all'anonimato in generale. Grazie a una più accurata precisazione degli elementi ritenuti in grado di portare all'identificazione del minorenne anche in assenza della pubblicazione della sua identità successiva. O successivamente ad esse. Il problema è che non bisogna identificare il minorenne, ma soprattutto non fare in maniera tale che venga identificato, dicendo dove è successo, di chi è figlio, eccetera, eccetera, dando l'indirizzo, permettendo altre. E se uno rivela, se un giornalista rivela cose che non vanno rivelate, un altro giornalista dicesse: ma è già stato pubblicato, lo pubblico anch'io il nome o l'immagine, anche lui è sanzionato. Questo non dirime la questione. Il problema è che il giornalista, anche se ottiene il consenso del minore, anche se ottiene il consenso del tutore legale, del genitore, eccetera, se ritiene che esporre quel ragazzo in un'intervista, in un servizio giornalistico a rischi, o perché si esalta, o perché viene esposto a pressioni poi dal suo ambiente e così via, non lo deve assolutamente, magari neanche intervistare. L'intervista a un minore deve essere proprio necessaria, non deve essere a scopi, come dire, sensazionalistici o per drammatizzare e così via. Vi leggo alcuni elementi semplicemente perché aiutano. Considerate, per la legge italiana, e anche quella va rispettata, non è perché un giornalista fa il giornalista può tenere nel suo hard drive foto di pedofilia, nel senso c'è. Cioè, è comunque reato, cioè deve stare molto attento a maneggiare certe cose. C'è anche una legge civile. Uno dire sì, ho le prove del reato, ma tanto non le puoi pubblicare. Cioè, se lo fai con la supervisione dell'autorità giudiziaria per capire come sta la cosa. Quindi, a parte la non divulgabilità di certe cose. Solo per dirvi che il riferimento resta comunque la Costituzione, le convenzioni ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che sono state recepite con una legge italiana, e le altre normative legate ai minori, tipo quelle che riguardano le scuole. Fare un servizio giornalistico in una scuola bisogna anche rispettare le responsabilità in un edificio del genere o in altre strutture. La finalità sempre per la Costituzione, per ogni cittadino, è quello di promuovere la salute e lo sviluppo armonico di un minore. Questo è prioritario rispetto comunque al diritto di informare. Se questo è salvaguardato, benissimo, si può anche informare, ma quello è il principio e non viene oncesimente neanche per il diritto di cronaca. Bisogna fare che comunque non ci sia la comunicazione che viene fatta, deve essere concisa, faccia in un certo modo, e mai comunque, anche se ragazzo, fate conto il ragazzo intervistato, c'è la voce cambiata, il volto oscurato, si mette un nome di fantasia, però il giornalista fa domande impertinenti, domande imbarazzanti, domande che umiliano, ovviamente sono vietate, perché comunque anche la gente attorno sa chi è lui, magari i familiari, gli amici, le persone della comunità. Quindi bisogna stare molto attenti, proprio perché è una realtà molto sensibile. Scusate, salto un po' ad esempio, poi, il rischio di danneggiare lo sviluppo psicofisico del minorenne può non sussistere quando il servizio giornalistico ne valorizzi le azioni e la personalità. Cioè, un ragazzo ha fatto delle cose interessanti, si fa un'intervista perché si gioca a pallone, altre cose, cioè fatte bene, dove si valorizza la persona e soprattutto si fa in maniera tale che non si aumenti, come dire, un'eccessiva esposizione e anche che il ragazzo non si monti la testa, anche questo non fa bene. L'espressione non è così, è un po' più forbita, però questa è importante. Faccio dei riferimenti anche ai minori, sempre rispetto all'anonimato. Vanno garantiti l'anonimato, la riservatezza e la protezione dei dati personali e dell'immagine del minorenne in qualsiasi veste coinvolto in fatti di cronache, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità. Va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione. È rilevante in questi casi l'eventuale consenso alla pubblicazione da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale. Poi c'è tutta un'attenzione a secondo che il minore ha meno di 14 anni, ha più di 14 anni, ha tra i 16 e i 18 anni. faccio riferimento a questa, al punto 5.4. In ogni caso il giornalista tiene conto dell'età, del fatto che il minorenne non può conoscere le dinamiche mediatiche, valuta il grado di consapevolezza del minorenne rispetto ai fatti e alle tematiche e alle possibili conseguenze. Il giornalista non suggestiona le risposte del minorenne, né lo costringe a rivivere esperienze traumatiche o a esporre se stesso o i familiari a rischi. Non vanno coinvolti i figli di detenuti o di collaboratori di giustizia. Il minorenne va interpellato solo quando le informazioni che può fornire sono essenziali alla ricostruzione dei fatti. Un'altra norma. In caso di minorenni stranieri accompagnati e non, il giornalista si avvale più possibile di mediatori culturali e linguistici. Altra attenzione. Se il minorenne rifiuta di fornire le generalità o di essere intervistato, ovvero di dare il consenso proprio il minore all'uso della propria immagine, il giornalista ne rispetta la decisione, al di là che i genitori avessero voluto, anche in presenza di un'eventuale autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale. Quindi, come dicevo, attenzione alla spettacolarizzazione, sovraesposizione, strumentalizzazione del minore. La responsabilità resta del giornalista, perché un genitore magari non si rende conto dei rischi. È consentita la pubblicazione dell'immagine del minorenne quando riveste un rilevante valore simbolico e sia volta a prendere consapevolezza di fenomeni socialmente significativi, sempre che non sia leso in concreto il suo interesse o un equilibrato sviluppo psicofisico e non vi siano ricadute sul suo contesto di vita. Faccio riferimento ad altri due casi. La responsabilità del giornalista a tutelare l'anonimato, rispettare la dignità del minorenne in affido in comunità o adottato, evitando pregiudizi e luoghi comuni sul suo status e le sue origini. Questa è una cosa particolare attenzione per chi segue le questioni dei minori stranieri. In ogni caso il giornalista utilizza una terminologia appropriata anche con riferimento a procedure normative, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione. Come le altre volte si ricordavano anche i termini che sono scorretti, cioè i migranti sbarcano, l'assedio, l'invasione, i clandestini, tutte forme che fanno sensazionalismo, evidenziano problemi quando magari non ci sono. La battuta che facevo le altre volte, cioè magari il giornalista non ama i minori, è un peccato, però deve amare il buon giornalismo. Cioè, piuttosto rinuncia al servizio, ne parla senza l'aiuto di video, interviste. Concludo con quest'ultimo riferimento. Nel riferire vicende che coinvolgono i soggetti più vulnerabili, quali ad esempio i minorenni con disabilità, i minorenni stranieri, i minorenni di seconda generazione, gli orfani di crimini domestici e minorenni autori di reato, va utilizzato un linguaggio rispettoso della loro dignità, vanno evitati pregiudizi, stereotipi, luoghi comuni basati su etnia, colore, orientamento sessuale, lingua, credo religioso, opinione politica, origine, stato di incapacità o situazioni di povertà. E concludo, queste norme per un giornalista italiano valgono anche quando opera all'estero. Quindi, cioè, se un giornalista va all'estero per fare servizi sui minori, come dire, per sensazionalismo, dice, vabbè, tanto chi li conosce, non si sa mai, magari migrano in Italia, quelle cose vanno su YouTube, nel loro contesto vengono recuperate, denunciano questioni che poi possono esporli a minacce e così via. La cautela va sempre mantenuta. Adesso entriamo nel vivo dell'incontro di oggi e quindi ascoltiamo l'avvocato Alessandra Fantin per presentare tutto il quadro normativo.
Buon pomeriggio a tutti e a tutte e grazie per l'invito. Quello che affronteremo oggi insieme sarà l'aspetto della tutela dei minori riguardo al loro rintraccio, quindi le procedure che si innescano con esso, e poi riguardo le disposizioni relative all'accoglienza dei minori non accompagnati, di ISNA cosiddetti, e poi una parte relativa all'accoglienza e che cosa avviene poi il passaggio dalla minore età alla maggiore età. E prima di tutto i due punti di riferimento, sia a livello internazionale che a livello poi italiano, sicuramente noterete che la legislazione sui diritti dei minori è recente. E il riferimento essenziale è data dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo dell'89, che è stata ratificata dall'Italia nel 1991 e che ha oltre a tutta una serie di disposizioni relative alla tutela dei minori, un aspetto estremamente fondamentale, che tutte le decisioni relative ai fanciulli devono essere prese nell'interesse superiore del minore. Questo deve essere preeminente. E inoltre viene anche disposto tutta una serie di diritti relativi di non discriminazione all'unità familiare, all'ascolto e alla partecipazione, che è essenziale, l'ascolto del minore in tutte le decisioni che lo riguardano, e così via. Per quanto riguarda l'Italia, sicuramente disposizione fondamentale data dalla legge numero 47 del 2017, la cosiddetta legge Zampa, che ha appunto l'obiettivo di disporre sulla tutela dei diritti dei minori e sull'accoglienza, ed è una disposizione, una legge in materia specifica di minori non accompagnati. E ha portato anche tutta una serie di modifiche al codice civile, alla protezione internazionale, al testo unico dell'immigrazione, che andremo a vedere. Innanzitutto, la legge Zampa dispone quella che è la definizione di minore non accompagnato, che si intende il minore non avente cittadinanza italiana dell'Unione Europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili. Quindi, come possiamo notare, questa definizione di minore non accompagnato non tiene conto della distinzione che ci troviamo di fronte a un minore non accompagnato richiedente asilo o meno, ma riguarda tutti. In Italia ci può essere la presenza appunto di minori accompagnati e non accompagnati. I minori accompagnati si intendono i minori che sono affidati con un provvedimento formale a parenti entro il quarto grado e regolarmente soggiornanti. Inoltre, la legge Zampa ha disposto, proprio come norma introduttiva delle sue disposizioni, che i MISNA sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, quindi c'è un'equiparazione data la loro vulnerabilità. Vi è un divieto di espulsione e respingimento che lo troviamo sia sancito dal testo unico dell'immigrazione sia dalla stessa legge Zampa, che dispone che in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera dei minori non accompagnati. Andiamo a vedere un po' di numeri, a capire un po' chi sono i minori non accompagnati e quanti sono, anche per avere un'idea di proporzione di che cosa stiamo parlando. Io qua vi ho indicato un dato per il mondo, nel senso che nel 2021 c'erano 89 milioni e 300 mila persone che hanno dovuto lasciare il proprio paese per guerre, persecuzioni, violenza o violazione dei diritti umani, di cui il 42% è costituito da minori. Questo vuol dire che è pari a 36 milioni e mezzo di minori accompagnati e non accompagnati. Questo dato è tra l'altro in crescita, e questo per far comprendere anche dell'entità dei minori non accompagnati. I dati invece in Europa nel 2022 sono pari a 39.520, e come vedete sono il 45% in più rispetto al 2021. Le provenienze sono date dall'Afghanistan, dalla Siria, dall'Egitto, le provenienze principali. Già nel 2023 fino a settembre, con i dati UNICEF, si calcolava che erano già presenti 35.000 minori non accompagnati. Per quanto riguarda invece l'Italia, i dati invece del 2023 dispongono che i minori non accompagnati sono stati 23.226, e quali sono le caratteristiche di questi minori? Si tratta in maggioranza di maschi per l'88% e per la maggior parte, il 46%, hanno 17 anni, 16 hanno il 27% e dai 7 ai 14 il 13%. Le provenienze sono date dall'Egitto in maggioranza, dall'Ucraina, dalla Tunisia, poi dal Gambia e dalla Guinea. Ora vedrete che queste provenienze sono un po' diverse da quelle che ci riguardano poi direttamente. Infatti qui vi ho indicato i MISNA presenti per regioni sempre nel 2023. Al primo posto troviamo come arrivi la Sicilia con 13.671, pari al 51% totale degli ingressi. E come potete vedere ci sono 3.883 in più rispetto al 2022. Le provenienze sono date dalla Guinea, dalla Tunisia, dal Gambia e dalla Costa d'Avorio. Al secondo posto troviamo il nostro Friuli Venezia Giulia con 2.204, pari all'8% del totale degli ingressi. E come potete notare, le provenienze sono un po' diverse, proprio perché abbiamo provenienze via terra di arrivo dalla rotta balcanica e sono date dall'Afghanistan, dal Pakistan, dall'Egitto, dal Kosovo e dal Bangladesh. A seguire poi la Lombardia con 1892 MISNA pari al 6,7 del totale degli ingressi, anche qui sono dati dall'Egitto, dalla Tunisia, dall'Albania e dal Marocco e infine poi la Calabria e via di seguito. Quindi notate anche la differenza delle provenienze da via mare a via terra dei minori non accompagnati. Quali sono invece le regioni che accolgono di più? Sempre la Sicilia è al numero uno con 6.000 minori e 61, pari al 26% del totale, la Lombardia, l'Emilia-Romagna, la Campania e poi via via di seguito. Questi dati sono tutti forniti dalla Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro. Perché vi dico questo? Perché ora andremo a vedere insieme cosa avviene quando un minore non accompagnato viene rintracciato. Prima di tutto, le autorità di pubblica sicurezza devono dare avviso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori e al Tribunale per i minori per l'apertura della tutela e la nomina del tutore per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte. Ma anche devono dare avviso alla Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Per questo vi dicevo, tutti i dati che vi ho messo a disposizione li trovate tranquillamente nel sito, del Ministero del Lavoro e appunto questa segnalazione va fatta, dall'autorità di pubblica sicurezza. L'articolo 19 bis del decreto legislativo 142 del 2015, come modificato e inserito dalla legge Zampa, dispone che allo stesso tempo, nel momento in cui il MISN è entrato in contatto e è stato segnalato all'autorità di polizia o ai servizi sociali, deve essere effettuato dal personale qualificato della struttura di prima accoglienza sotto la direzione dei servizi dell'ente locale, coadiuvato ove possibile da organizzazione con comprovata specifica esperienza nella tutela dei minori. Deve essere effettuato un colloquio con il minore. Questo colloquio è importante perché si cerca di approfondire la sua storia personale, familiare e far emergere tutte le eventuali vulnerabilità del minore. Tra l'altro, con questo colloquio si cerca anche di mettersi in contatto con la famiglia proprio per il principio del diritto all'unità familiare. Vengono avviate tempestivamente ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore. Attenzione, questo nell'interesse superiore del minore, nel senso che se vi è un rischio per il minore o per la famiglia, la messa in contatto, questa non deve assolutamente avvenire. Tra l'altro, i minori potrebbero avere anche dei parenti in Italia o in Europa e deve essere favorito, ove possibile, lo dice anche la legge Zampa, che prioritariamente deve essere dato praticamente priorità all'inserimento nelle famiglie, rispetto che alle comunità. Arriviamo invece all'identificazione del minore non accompagnato. Intanto da chi viene disposta? Dall'autorità di pubblica sicurezza, sempre con la presenza dei mediatori culturali e alla presenza del tutore ove nominato. Se non è presente il tutore perché non nominato, ne fa le veci il direttore della struttura di accoglienza. Quando viene effettuata l'identificazione? Quando sussiste un dubbio in merito all'età dichiarata. In via principale, appunto, si procede attraverso un documento anagrafico. Attenzione che qui l'intervento di autorità consolari o comunque autorità governative del paese di provenienza del ragazzo in Italia possono essere sentite per l'identificazione, ma solo se l'interessato non è un richiedente asilo o un potenziale richiedente asilo. Questo perché, come avrete visto negli incontri precedenti, il richiedente asilo non può rivolgersi in quanto tale alle proprie autorità consolari, perché sta chiedendo protezione in Italia perché è perseguitato nel proprio paese. Quindi attenzione a questo aspetto. L'identificazione si svolge presso la questura territorialmente competente in base al domicilio del minore, dopo ovviamente che prima di tutto sia stata garantita al minore un'immediata assistenza umanitaria. Come dicevo prima, devono essere effettuate la presenza del tutore e al mediatore culturale. Quando c'è dubbio, viene accertato principalmente attraverso un documento anagrafico. Pongo l'attenzione su quali sono i documenti ritenuti validi per l'accertamento dell'età, no? Riguardo ai documenti anagrafici. Sicuramente il passaporto, un documento di identità, un certificato di nascita anche in copia e privo di fotografia. Questo è un aspetto molto importante perché qui vi ho inserito alcune sentenze recenti della Cassazione che hanno disposto che i documenti vengono considerati validi fin tanto che non si accerta la sua falsità. Di conseguenza è importante che vengano contattati i familiari sia per comprendere la situazione del minore, ma anche perché si possa far arrivare documentazione di identità, documentazione anagrafica al minore. E come vi dicevo, il contatto con i familiari non deve comportare rischi al minore e non deve essere contrario al suo superiore interesse. Può essere richiesta l'attestazione di nazionalità all'autorità consolare. Perché è importante far arrivare documentazione anagrafica? Perché per poter ottenere poi il passaporto è necessario un certificato di nascita in originale. Non, queste regole non valgono, ripeto, per i richiedenti asilo o potenziali richiedenti asilo. Ora vediamo la procedura ordinaria riguardo all'accertamento sociosanitario dell'età. Vi sottolineo che è la procedura ordinaria perché poi vedremo che il decreto legislativo 133 del 2023, quindi molto recente, è entrato in vigore con una legge a dicembre 2023 e dispone una procedura in deroga. La procedura ordinaria dispone che quando vi sono dubbi fondati sull'età dichiarata, quindi non solo in assenza di documenti anagrafici, ma vi deve essere proprio un dubbio fondato, pensiamo al minore che abbia dichiarato in varie volte diverse età, appunto età differenti, e in questo caso può essere disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori l'accertamento sociosanitario dell'età. Anche qui attenzione che questo tipo di accertamento non può essere disposto direttamente dalle forze dell'ordine o dal comune o dalla struttura di accoglienza. Per forza di cose devono passare sempre a richiederlo tramite la Procura della Repubblica quando vi siano dubbi fondati sull'età dichiarata. Quindi è la procura che potrà richiedere un accertamento sociosanitario e dovranno essere informati di ciò sia il minore e il tutore se nominato, e questa informazione deve arrivare con la presenza di un mediatore culturale in una lingua che possa capire in conformità al suo grado di maturità il fatto che la sua età appunto possa essere determinata mediante l'ausilio di esami sociosanitari e che cosa questi risultati possano comportare. L'accertamento sociosanitario deve essere disposto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti. Fondamentale, come lo dice la stessa parola, si tratta di un accertamento sociosanitario. Quindi è necessario prima di tutto un colloquio sociale con il minore non accompagnato per rilevare eventuali vulnerabilità e comprendere anche come procedere per gli accertamenti dell'età con un approccio multidisciplinare. Anche qui non sono validi accertamenti della maggiore età che si basano su un unico esame. Come vi dicevo, gli esami sono adeguati al minore, quindi non c'è una standardizzazione del percorso diagnostico, la presenza di un mediatore culturale e deve essere effettuato da professionisti con specifica formazione. Chi sono questi professionisti? Intanto viene appunto disposta la composizione di un'equipe multidisciplinare. Anche qui è stato fatto riferimento sempre con il decreto legislativo 133 del 2023 a un protocollo multidisciplinare per determinazione dell'età dei MISNA del luglio 2020. Della conferenza appunto unificata governo regioni e autonomie locali. E questo riferimento nella legge che è andata a modificare il decreto legislativo 142 del 2015, e quindi come potete capire è estremamente recente, del dicembre 2023, ha fatto un esplicito richiamo a questo protocollo che in modo tale che si possa uniformare in tutto il territorio nazionale la disciplina per la determinazione dell'età e quindi dispone che l'equipe multidisciplinare deve essere composta da un pediatra con competenze axiologiche in servizio presso il Servizio Sanitario Nazionale, uno psicologo dell'età evolutiva o un neuropsichiatra infantile in servizio presso sempre il Servizio Sanitario Nazionale, un mediatore culturale, un assistente sociale in servizio presso il Servizio Sanitario Nazionale o l'ente locale incardinati nei settori relativi alla materia. Come vi dicevo, questo approccio multidisciplinare deve essere disposto con un criterio di invasività progressiva. E quindi dopo il colloquio sociale, gli esperti che fanno parte di questa commissione viene fatta una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, una visita pediatrica o psicologica che comprende la rilevazione di tutti quei parametri utili a fornire indicazioni sull'età. Ecco, solo a seguito della valutazione che viene effettuata, permangono dubbi sull'età, si potrà ricorrere anche all'accertamento radiologico, quindi come estrema ratio in questo caso nella procedura ordinaria, anche perché gli esami radiologici vengono considerati invasivi oltre che imprecisi, estremamente invasivi. Deve essere redatto dalla commissione multidisciplinare una relazione finale che deve essere indicato il margine di errore. Il margine di errore in genere è un range da più 2 meno 2 anni di età, proprio perché non esiste alcun metodo scientifico che consenta una determinazione certa dell'età e deve essere comunicato sia al tutore che all'interessato. Come viene comunicato? Viene comunicato con un provvedimento di attribuzione dell'età da parte del Tribunale dei Minori. Vi è sempre la presunzione della minore età in caso di dubbio, prima di tutto, nel senso che quando sussistono ancora un dubbio dopo tutti gli esami sociosanitari effettuati, si presume che il minore. Che il soggetto sia minore di età, quindi ci troviamo di fronte a un minore non accompagnato. Come vi dicevo, il provvedimento è dato dal Tribunale per i minori, contro questo è possibile effettuare un reclamo alla Corte d'Appello nei termini di 10 giorni. Anche qui attenzione che il Il minore viene trattato come tale nelle more dell'accertamento, viene garantita l'accoglienza nelle strutture per minori, può formalizzare la domanda di protezione internazionale. Dopo aver visto tutto il bel, diciamo così, le belle considerazioni riguardo alle commissioni multidisciplinari che dovrebbero essere nominate a 90 giorni dall'entrata in vigore, quindi dal dicembre 2023, e che praticamente a livello nazionale, da quello che si sa, soltanto in due o tre regioni sono state nominate e si sta attendendo la nomina. Lo stesso decreto legislativo 133 del 2023 ha modificato, ha aggiunto un comma, questo qui il 19 bis comma 6 ter, nel decreto legislativo 142 del 2015, disponendo una procedura in deroga. Quando? E qui vi ho indicato l'articolo. In caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, dice la norma, quando vi è un rintraccio alla frontiera nell'attività di ricerca e soccorso, può esserci anche un rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera. In questo caso, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere ai rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, dice la norma, nell'immediatezza, lo svolgimento anche di praticamente accertamenti sanitari, anche radiografici, che nella procedura ordinaria vengono considerati come estremissima ratio, proprio perché invasivi. Nell'immediatezza può ricorrere anche esami radiografici volti all'individuazione dell'età, dando immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Viene poi redatto un verbale che può essere, viene trasmesso alla Procura della Repubblica, può essere impugnato davanti al Tribunale per i Minori entro 5 giorni dalla notifica. E tra l'altro deve essere proposta istanza di sospensione al giudice. Cosa vuol dire? Che praticamente in questo caso deve essere, oltre che l'impugnazione disposta, anche richiesta l'istanza di sospensione, in quanto non viene considerato minore non accompagnato, non sussiste quello che abbiamo visto invece nella procedura ordinaria. Quindi qui potete vedere che c'è una piena discrezionalità da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, non c'è nessuna garanzia dell'accertamento multidisciplinare come abbiamo visto, c'è un'assenza della presenza del tutore, del mediatore culturale nel corso della procedura, perché viene disposta nell'immediato. Non si parla assolutamente di un'eventuale traduzione del verbale e non c'è la sospensione automatica. Allora, arriviamo invece, visto le procedure che si attuano, no, per l'accertamento dell'età, ora vediamo rispetto all'accoglienza cosa succede. Qui vi ho indicato la normativa, principale in Italia per quanto riguarda l'accoglienza dei minori non accompagnati e quelli che sono i principi generali, cioè il minore prima di tutto non può essere trattenuto o accolto presso i CPR o centri di prima accoglienza per adulti, deve essere scelto il posto tra quelli disponibili in base alle caratteristiche, alle esigenze del minore, secondo gli standard minimi dei servizi delle strutture. Sempre tutto deve essere svolto nel superiore interesse del minore e che deve essere ascoltato e partecipare a questi provvedimenti. Anche qui vi ricordo che se vengono individuati familiari idonei a prendersi cura del minore, questa è la soluzione privilegiata che dispone la legge Zampa che abbiamo visto prima. Adesso vediamo quella che è l'accoglienza, perché se non sono accolti da parenti, che però parenti intendiamo sempre parenti fino al quarto grado, non di più, non cugino del cugino, situazioni del genere che a volte si presentano e che chiamano tutti parenti. Allora, io adesso vi mostro quella che è la disposizione, le disposizioni, in particolare questo articolo 19, sempre del decreto legislativo 142 del 2015, cosa dispone, e poi andremo a vedere quella che è la nostra realtà di tutti i giorni in Friuli Venezia Giulia. Allora, dispone inizialmente che per le esigenze di soccorso e di protezione immediata i minori non accompagnati possono praticamente essere accolti in strutture governative di prima accoglienza per un tempo strettamente necessario, che non può essere superiore ai 45 giorni per l'identificazione o l'eventuale accertamento dell'età. Qui devono essere dati tutte le informazioni sui diritti loro riconosciuti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Entro questi 45 giorni il passaggio successivo è dato, quindi a conclusione di questa prima fase, il passaggio successivo è dato all'inserimento del MISNA nel sistema di accoglienza di integrazione, cioè il SAI. Vi dico subito che ovviamente si tratta non dei SAI dedicati per MISNA, proprio perché i minori necessitano di tutta una serie di cure particolari e di programmi a loro dedicati, quindi anche i progetti sono a loro dedicati. In Friuli Venezia Giulia non c'è la presenza di un SAI dedicato per minori non accompagnati e se avete memoria, no, i dati che parlavano di 20.000 e passa minori solo nel 2023, i SAI minori non accompagnati a livello nazionale che viene prevista dal legislatore come l'accoglienza che dovrebbe essere predisposta per i minori, attualmente praticamente danno accoglienza ad un massimo quasi di 6.000 minori non accompagnati. Quindi questo vi fa capire come ci sarebbe un'esigenza di progetti SAI. Se non ci sono posti nei centri governativi di prima accoglienza nel SAI, il prefetto può disporre strutture temporanee prefettizie in presenza di arrivi consistenti. Qui non possono essere accolti minori di 14 anni, solo per il tempo necessario ad entrare nel SAI. E vi ho indicato che la capienza massima è di 50 posti. Se non c'è posto nei centri governativi di prima accoglienza, nel SAI, non c'è posto nelle strutture ricettizie prefettizie temporanee, viene inserito il minore non accompagnato in sezioni dedicate del CAS, dei centri di accoglienza straordinaria, quindi. E qui non possono essere accolti minori con meno di 16 anni e per un periodo massimo di 90 giorni, prorogabili per altri 60 giorni. Ecco, tutte queste disposizioni o comunque tutti questi di accoglienza che è previsto dal legislatore non è presente sul nostro territorio. Cosa succede quindi? Succede quindi che a norma di chiusura, se c'è una temporanea indisponibilità, dice la norma, di questo tipo di strutture, queste devono essere assicurate dal comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore stesso. Quindi questa è la realtà per cui noi abbiamo soprattutto l'accoglienza assicurata dai comuni. Per quanto riguarda la legge Zampa, dispone anche in relazione all'assistenza sanitaria, al diritto all'istruzione, solo un accenno all'assistenza sanitaria che è garantita anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. Ok? E rapidamente il percorso per quanto riguarda il MISNA, cioè il passaggio dalla minore età alla maggiore età. Questo percorso va pensato fin da subito per quanto riguarda i minori e adesso andremo a vedere perché. Perché è possibile effettuare la conversione del permesso di soggiorno inviando una richiesta di parere alla Direzione Generale dell'Immigrazione. È possibile effettuare la conversione per lavoro, per studio, per accesso al lavoro e viene dato riconosciuto un permesso di soggiorno per un anno, viene richiesta il passaporto, quindi a maggior ragione devono essere sentiti dove non è presente un certificato di nascita anagrafico il contatto anche con i parenti perché magari possano inviarlo e possa poi procedere al rilascio del passaporto. Ci sono dei casi che qui vi indico dove non deve essere richiesto, non deve essere inviato la richiesta del parere e quando sono? E sono quando il minore non accompagnato risulta presente almeno da 3 anni in Italia e ammesso a un progetto di integrazione per un periodo non inferiore ai 2 anni. Quindi la progettualità è fondamentale. E per i minori affidati a parenti entro un quarto grado, anche se in possesso di un permesso di minore età, e per i minori non accompagnati per i quali il Tribunale abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento dei 18 anni, e poi lo vedremo, per il minore non accompagnato che al compimento del 18° anno di età sia in possesso di un permesso di soggiorno per protezione internazionale o speciale, ossia richiedente asilo. Perché bisogna pensare al futuro con largo anticipo? Perché, come abbiamo detto, se sono presenti almeno da 3 anni in Italia, viene subito, è possibile, se hanno una progettualità, un progetto effettuato, è possibile ottenere la conversione, come vi dicevo, per studio, lavoro e accesso, al lavoro. E non bisogna dimenticare la presenza del passaporto, un documento equipollente. Il percorso amministrativo, che cos'è? È il percorso finalizzato all'autonomia in cui il Tribunale per i minorenni può disporre l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del 21° anno di età. È l'esempio, del ragazzo che si trova a fare un percorso scolastico, che magari a termine fra 2 anni dopo la maggiore età e di conseguenza può essere richiesto al Tribunale per i minori il cosiddetto prosieguo amministrativo. Anche qui cosa succede alla gran parte dei minori? Abbiamo visto che la gran parte dei minori sono 17enni o 16enni, quindi sono in Italia da meno di 3 anni. Possono anche loro convertire il permesso di soggiorno, come abbiamo visto, però va chiesto alla Direzione Generale dell'Immigrazione il parere. A maggior ragione, anche qui va pensato subito insieme al minore, con dei colloqui appositi ed approfondimenti che vanno fatti, il percorso, formativo ed integrazione, a lui, dedicato. Anche qui sempre quello che stavamo dicendo, l'affidamento familiare riguardo la legge Zampa dispone che vi è prioritaria, no? Vi è dato rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza, quindi prioritariamente dai familiari piuttosto che in comunità e viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari. E poi, in ultimo, questa disposizione del 2022 che ha modificato un articolo del regolamento del testo unico dell'immigrazione che riguarda invece i richiedenti asilo, che si trovano a poter finalmente, dico io, convertire il permesso di soggiorno, appunto per studio, per lavoro, accesso al lavoro. Anche in caso di diniego della protezione internazionale. Quando possono farlo? Possono farlo dopo, entro 30 giorni, quando hanno ricevuto la notifica del negativo da parte della Commissione, oppure entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento del giudice che ha diniegato la richiesta di protezione internazionale. E questo è quanto. E vi ringrazio.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!